Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Ma tu sai, io nella mia vita ho trovato tanta gente con fame e sete. Alcuni con fame e sete, ma dello stomaco, davvero, perché avevano la fame proprio. E non avevano da mangiare, da bere, no? E quello brutto. Altri, l'altro estremo, l'altro punto, avevano tutto. Anche avevano il cuore affamato e con sete. Gli mancava quello che è il principale. Gli mancava la capacità di amare, gli mancava Dio. E quando manca Dio c'è tanta fame e tanta sete. Alcuni credono che non hanno questa fame, questa sete di Dio, non se ne accorgono che l'hanno. È una sete difficile, questa è una fame difficile, che bisogna aiutare a che loro la vedano e se ne accorgono che ne l'hanno.
Bentrovati cari amici da Laura De Luca e buona armonia. Così Papa Francesco, salutando i rifugiati domenica pomeriggio nella chiesa del Sacro Cuore a Via Marsala. La fame e la sete dunque di quelli che hanno tutto, la fame di Dio, non si accorgono di averla, è una sete, una fame difficile questa che bisogna aiutare perché la vedano e si accorgano di averla e quindi se è possibile saziarla. Bene, i giochi dell'armonia di oggi, martedì 22 gennaio, ci guidano a sentire, ad avvertire gli stimoli di questa fame, di questa sete che non si sazia col pane, con l'acqua. Allora, parleremo di fame di sapere, a proposito di un convegno organizzato a Roma per i prossimi giorni insieme al teologo Piero Coda, cofondatore del SEFIR, Scienza e Fede sull'interpretazione del reale. Parleremo di un libro dedicato a Primo Levi, e specificamente indirizzato ai più giovani, passando per un pensiero del teologo luterano Dietrich Bonhoeffer e per il decreto conciliare Unitatis Redintegratio nel quarto giorno oggi dell'ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani. Vi auguro buon ascolto.
Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus.
Fame di Dio, fame non soltanto di pane, una fame spesso inavvertita dunque, che provoca crampi non soltanto allo stomaco ma al pensiero, alla ragione, che si dibatte nel buio dei saperi, nel vuoto della conoscenza. Scriveva Giovanni Paolo II, ventesimo anno di pontificato, 1998, nella sua enciclica Fides et Ratio: «L'uomo cerca un assoluto che sia capace di dare risposta e senso a tutta la sua ricerca, qualcosa di ultimo che si ponga come fondamento di ogni cosa. In altre parole, egli cerca una spiegazione definitiva, un valore supremo, oltre il quale non vi siano né vi possano essere interrogativi o rimandi ulteriori. Le ipotesi possono affascinare, ma non soddisfano. Viene per tutti il momento in cui, lo si ammetta o no, si ha bisogno di ancorare la propria esistenza ad una verità riconosciuta come definitiva che dia certezza non più sottoposta al dubbio. A Roma dunque, da dopodomani, giovedì 23, il cosiddetto Festival delle Scienze nell'Auditorium Parco della Musica, eppure a Roma, sempre da dopodomani, giovedì e fino a sabato, all'Antonianum però di Viale Manzoni, si parla di ricerca, di scienza, ma in un certo modo. La parola ad Alessandra Petitta.
3 giorni per riflettere e capire il rapporto tra 2 mondi solo apparentemente molto diversi, quello dell'arte e quello della scienza. Infatti, da giovedì 23 a sabato 25 gennaio, scienziati, teologi e filosofi ne discuteranno in un convegno dal titolo Scienza come arte e arte come scienza, che si terrà all'Auditorium Antonianum di Viale Manzoni 1 a Roma. Il convegno è promosso da SEFIR, cioè Scienza e Fede sull'interpretazione del reale, e oggi in collegamento telefonico abbiamo Don Piero Coda, teologo e cofondatore di SEFIR. Ben trovato.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Don Coda. Allora, si parte dal più famoso disegno di Leonardo da Vinci, che è l'uomo vitruviano, per spiegare il legame tra arte e scienza. Leonardo, scienziato e artista, aveva già capito, insomma, lo stretto rapporto di queste due espressioni dell'uomo, e in questo disegno descriveva l'unione simbolica tra arte e scienza. Ecco, come lo raccontava?
Leonardo, che è una grande espressione del genio rinascimentale, che vede nell'uomo il microcosmo, cioè la rappresentazione in piccolo di ciò che è la costituzione matematica, logica e anche poetica del mondo, Leonardo raffigura l'uomo come posto al centro di 2 figure geometriche, quindi l'uomo che rappresenta il vertice della natura, il punto d'arrivo della vita naturale che col suo intelletto la supera, che è collocato entro 2 figure geometriche, vale a dire un cerchio e un quadrato, che rappresentano appunto la struttura dell'universo nella sua intrinseca logicità, che può essere descritta con una matematica e può essere anche poi sviluppata attraverso l'esercizio della tecnica, quasi a dire appunto che nell'uomo confluisce sia l'aspetto, diciamo così, poetico del mondo, sia l'aspetto tecnico-scientifico, e l'uomo è chiamato con la sua intelligenza a penetrare nel segreto del mondo, in cui alla fine si riflette il mistero stesso di Dio, che, come dice la scrittura, ha fatto ogni cosa in ponderet mensura, cioè ha fatto tutte le cose, lo diceva già l'Antico Testamento, secondo peso e misura, e l'ha fatto come un grande artista, e questo è un tema che ricorre in tutta la tradizione cristiana, un grande artista che ha plasmato l'uomo dal fango della terra, come racconta il libro della Genesi, e l'ha reso vertice di tutta la creazione con la sua intelligenza, la sua libertà e la sua fantasia. Quindi una sintesi molto intensa.
Volevo chiederle appunto qual è lo scopo di questi 3 giorni, di questa esperienza.
Ma guardi, lo scopo è consentire appunto alla finalità e al lavoro che oramai da una 15 anni svolge il SEFIR, un'area di ricerca nata per impulso di alcuni teologi, filosofi e scienziati, per superare questa distanza che molte volte nella nostra cultura sperimentiamo tra sapere umanistico, sapere scientifico, teologia e filosofia. E quest'area di ricerca ha appunto un duplice scopo, quello di, da un lato, offrire uno spazio, una casa di dialogo libero, approfondito, tra esponenti delle diverse discipline, perché possano incontrarsi, possano discutere su problemi comuni, e dall'altra parte offrire, questo è il secondo scopo, offrire così dei momenti pubblici in cui si possa approfondire, chi lo desidera, chi ne sente la necessità, questa esigenza di una unitarietà del sapere che, senza fare confusione, rispettando l'autonomia dei metodi, dei significati, degli obiettivi dei diversi saperi, però punti verso un'integrazione che sia a servizio della persona, a servizio della società, in un momento come l'attuale, che è un momento di grande trasformazione culturale e in cui si esige un nuovo slancio del pensiero, per dirla con Paolo VI, fin dalla Populorum Progressio.
E queste tre giornate di convegno tratteranno proprio tematiche differenti. Giovedì 23 si discuterà di quanta arte sia contenuta nelle scienze, mentre venerdì 24 di quanta scienza sia contenuta nell'arte. Vi segnalo tra l'altro una curiosità: il 24 pomeriggio è in programma una relazione su arte e scienza al servizio della scoperta dei veri corpi dei defunti che non abbiamo mai potuto conoscere, e cioè saranno presentati i risultati di un lavoro che è stato ultimato proprio sulla ricostruzione dei volti di famosi personaggi del passato, incluso Dante Alighieri. Don Coda, invece, il 25 gennaio lei, assieme al filosofo della scienza Marco Buzzoni, tratterete di problemi presenti nella scienza quanto nell'arte. Quali sono?
Ecco, il mio punto di vista è tipicamente teologico e in questo senso anche si apre al dialogo con la filosofia. Cioè, si tratta di vedere come ogni attività conoscitiva, pur nella sua specificità, ogni attività conoscitiva in se stessa è la compresenza di questi due poli che la strutturano. Da un lato, chiamiamolo così, il polo estetico, artistico e alla fine addirittura spirituale, e dall'altra parte un polo scientifico, tecnico e quindi materiale. Si tratta cioè di vedere come in ogni attività della nostra conoscenza vi è un dato di ispirazione, un dato che in qualche modo trascende la conoscenza stessa delle cose che noi possiamo avere, e dall'altro vi è un dato oggettivo, persino materiale, con cui bisogna confrontarsi e attraverso il quale bisogna esprimere l'intuizione creatrice che ci viene offerta dal polo estetico, dal polo spirituale. Quindi questa compresenza in ogni attività conoscitiva, sia essa la scienza, sia essa la poesia, sia essa la teologia, sia essa la filosofia, di queste due polarità. E questa questione apre questa constatazione, che si tratta di sviscerare un po' nel suo significato, apre a una questione più ampia, cioè poiché vi è questa compresenza di queste due dimensioni, di queste due polarità in ogni forma di conoscenza, ecco, tutte le forme di conoscenza, tutte le forme diversificate di sapere possono e debbono incontrarsi, perché hanno una scaturigine comune e anche convergono senza confusione, senza separazione, verso una finalità comune. E quindi si tratta di recuperare oggi, come diceva Papa Benedetto XVI nella Caritas in Veritate, quello spazio sapienziale transdisciplinare in cui le diverse discipline ritrovano la loro identità e la loro mission.
Don Coda, io la ringrazio moltissimo per averci raccontato di questo convegno. Ricordo che l'ingresso è libero, però le richieste di partecipazione vanno inviate alla mail sefirarea@gmail.com, perché il numero di posti è limitato e quindi le richieste saranno selezionate. Io ringrazio ancora il teologo Piero Coda, cofondatore di Sefir e preside dell'Istituto Universitario Sofia. Grazie e buon lavoro.
Grazie a lei, a presto.
Tutte le volte che parlo di te, mi manca il fiato e non so cos'è. E a volte credo di star bene, pensando a quello che mi conviene. Dimentico il mondo che respira quando mi sei vicino. Tutte le volte che parlo di te, ho un nodo in gola, io so cos'è. Questa maledetta suggestione che ci fa cambiare umore, ci maltratta come un cane per farci amare. Anima, questa vita c'è bisogno di più anima per sopportare quello che c'è intorno all'anima che io ho lasciato fra le tue mani per non avere tutti i giorni uguali. Che a volte ti fa ragionare, anche se hai voglia di lasciarti andare.
La fame è la sete di quelli che hanno tutto. La fame di Dio, non si accorgono di averla, è una sete, una fame difficile questa, che bisogna aiutare perché la vedano e si accorgano di averla. Così l'altro ieri Papa Francesco ai rifugiati incontrati nella chiesa del Sacro Cuore a Via Marsala a Roma.
Vita c'è bisogno di più anima per sopportare quello che
la fame di sapere, la fame di conoscere, la fame di verità percorre un po' tutte le pagine dello scrittore Primo Levi. Si avvicina il giorno della memoria dell'Olocausto. Ebbene, Primo Levi tentò tutta la vita di saziare la sua fame di verità, la sua ricerca di senso dopo l'orrore di Auschwitz. Tanto questa tormentata ricerca lo straziò che Levi morì forse suicida, incapace appunto di trovare una risposta. Se questo è un uomo e il suo più famoso libro di memorie, di ricerca di senso, un libro per certi versi percorso, no, da questa fame insaziabile. E Primo Levi viene presentato ai più giovani in un libro edito da Einaudi Ragazzi, collana Storia, titolo Primo Levi, l'uomo, il testimone, lo scrittore, di Frediano Sessi. Frediano Sessi è un saggista, anche traduttore, oltre che essere membro del comitato scientifico della Foundation Auschwitz di Bruxelles, quindi una persona competente su questo settore specifico, questo capitolo specifico e grave e gravissimo della storia dell'umanità. Vi leggo dalla quarta di copertina del libro dedicato a Primo Levi. Considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Sono i versi che aprono Se questo è un uomo, il libro che consacra Primo Levi all'attenzione del mondo. Ma chi è Levi, oltre che un grande protagonista della letteratura e un testimone sopravvissuto all'Olocausto? È un bambino con gli occhi attenti, un appassionato di montagna, un giovane innamorato, uno scienziato rigoroso, un uomo dal corpo fragile e dallo spirito tenace. Così tenace da sfidare la logica del campo di concentramento, privare l'uomo della propria umanità. Alla brutalità nazista Levi oppone la conoscenza, la luce della ragione, una luce che rischiara ancora il passato e ancora illumina le minacce del futuro. Primo Levi, l'uomo, il testimone, lo scrittore di Frediano Sessi è in libreria per Einaudi Ragazzi nella collana Storia.
L'armonia è raggiungere la pace dell'anima attraverso uno sguardo attento a tutto quello che avviene nel mondo, nella vita, ed essere molto sereni nel giudicare questi fatti e questi uomini e farne una specie di puzzle nel quale tu trovi tutti i soggetti, li metti al posto giusto e questo ti rende armonica la vita, te la rende piacevole.
Pippo Baudo, nostro ospite di ieri sera a Storie, ha così testimoniato la sua professionalità, la sua ricerca di una televisione seria, impegnata.
Gentile signora Presidente, cari dirigenti e dipendenti della RAI, a tutti voi che siete qui presenti, ricordo che la vostra professione, oltre che informativa, è formativa. È un servizio pubblico, cioè un servizio al bene comune, un servizio alla verità, un servizio alla bontà, è un servizio alla bellezza. Tutte le professionalità che fanno parte della RAI, dirigenti, giornalisti, artisti, impiegati, tecnici e maestranze, sanno di appartenere a un'azienda che produce cultura ed educazione, che offre informazione e spettacolo, raggiungendo in ogni momento della giornata una gran parte di italiani. È una responsabilità a cui è titolare del servizio pubblico, non può per nessun motivo abdicare.
La fame è spesso nascosta di Dio, la fame non di solo pane dunque. I giochi dell'armonia di oggi ci fanno scoprire quanta fame di verità accompagna anche il dialogo ecumenico. Quarto giorno dell'ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani, rileggiamo una frase del teologo luterano Dietrich Bonhoeffer.
Stiamo aspettando con ansia Pentecoste. Potrai capire che questa festa ha un significato speciale per noi. Il suo spirito è lo spirito della nostra comunità. Non uno spirito terrestre, né di cameratismo o di mera amicizia, ma piuttosto di amore fraterno, obbedienza, disciplina e gioia incrollabile. Uno spirito dall'alto, lo Spirito Santo, quello per cui preghiamo. Spero e credo che in questo modo noi stiamo facendo un servizio reale alla Chiesa e alla Germania.
Si intitola Letters to London, il libro che esce nel Regno Unito in questi giorni e che raccoglie appunto l'epistolario londinese del teologo luterano Dietrich Bonhoeffer. Ne parlava tra l'altro pochi giorni fa il quotidiano Avvenire. Beh, i giochi dell'armonia, l'armonia gioca con la storia e con i nostri spunti. Bonhoeffer, vittima anche lui del nazismo come Levi, non perse mai la sua forza di testimonianza cristiana come guida spirituale dell'opposizione al nazismo, sempre nel segno di quella mitezza di Cristo di cui pure ci ha parlato Francesco all'Angelus di domenica scorsa. Grazie Rosario dunque per aver dato voce a Dietrich Bonhoeffer e ricordo che Rosario Tronolone questa sera per Dalla pagina al microfono ci presenta alle ore 21 una nuova puntata di L'età dell'innocenza. Cari amici, i giochi dell'armonia per oggi si fermano qui. Io vi lascio con un breve passo dal decreto Unitatis Redintegratio dal Concilio Ecumenico Vaticano II, anno 1963. Tutti i cristiani professino davanti a tutti i popoli la fede di Dio uno e trino, nell'incarnato Figlio di Dio, Redentore e Signore nostro, e con comune sforzo, nella mutua stima, rendano testimonianza della speranza nostra, che non inganna. Siccome in questi tempi si stabilisce su vasta scala la cooperazione nel campo sociale, tutti gli uomini sono chiamati a questa comune opera, ma a maggior ragione quelli che credono in Dio, e più ancora, tutti i cristiani, essendo essi insigniti del nome di Cristo. La cooperazione di tutti i cristiani esprime vivamente quella unione che già vige tra di loro e pone in più piena luce il volto di Cristo servo. Questa cooperazione già attuata in non poche nazioni deve essere ogni giorno più perfezionata, specialmente nelle nazioni dove sta compiendosi l'evoluzione sociale e tecnica, sia nello stimare rettamente la dignità della persona umana, sia nel promuovere il bene della pace, sia nell'attuare l'applicazione sociale del Vangelo, sia nel far progredire con spirito cristiano le scienze e le arti, come pure nell'usare i rimedi d'ogni genere per venire incontro alle miserie del nostro tempo, quali sono la fame e la calamità, l'analfabetismo e l'indigenza, la mancanza di abitazioni e la non equa distribuzione dei beni. Vi saluto cari amici, sono Laura De Luca, vi auguro buona armonia con i programmi di Radio Vaticana Italia.